perché oggi iniziamo a parlare della vita di Alfieri, ma non ne parliamo in riferimento al testo letterario, ne parliamo in riferimento ai documenti, ai materiali che noi abbiamo, alle cognizioni che abbiamo rispetto ai suoi dati biografici. Che cos'è questo CD? È uno strumento didattico che è stato realizzato alla Normale di Pisa, dove c'è un laboratorio interessante, ha prodotto vari strumenti in occasione delle celebrazioni per il 250° anniversario della nascita di Alfieri. Questo materiale non è coperto da copyright, può quindi essere tranquillamente copiato, perché è uno strumento didattico che è stato realizzato da questo laboratorio di edizioni digitali, e quindi io lo darò alla Biblioteca Monteverdi in modo da poterlo installare su uno dei computer che si utilizzano per le ricerche bibliografiche, e poi magari lo lascerò anche lì in deposito, così che ciascuno di voi possa copiarmi i contenuti senza fare nulla di illegale, perché avevo parlato con la persona che l'aveva realizzato, e lo scopo di questo strumento è di dare un ausilio alla didattica, quindi non è una operazione illecita. Mi sarebbe piaciuto oggi accompagnare questa panoramica che faremo di Alfieri nel suo tempo con le immagini e con alcuni documenti, ecco, grazie mille. E anche farvi vedere certi elementi che nell'impostazione di questo CD non mi convincono, ragionare con voi su alcuni elementi che potrebbero essere fatti diversamente, magari anche da voi stessi, se qualcuno di voi vorrà fare l'approfondimento scritto, come già l'anno scorso c'era la possibilità di fare. Questo non ci è permesso, vediamo domani se si riesce a recuperare, anche perché domani invece lavoreremo sopra il problema del testo. Io ho già caricato nella piattaforma un bellissimo schema che è indispensabile per capire come funziona per capire come funziona la genesi del testo, la scrittura della vita, la doppia redazione. E quindi guardate magari tra oggi e domani sulla piattaforma se domani non dovesse riuscire a funzionare nemmeno con il computer di facoltà. Comunque, anche senza immagini, cerchiamo di entrare un po' più nel vivo di questa vita, ripercorrendo però la storia di Alfieri senza tenere troppo conto delle informazioni che ci dà. E questo un po' è il punto chiave rispetto a questo strumento, che invece, quando lo vedrete, purtroppo ha una dimensione superiore alla capienza degli allegati della piattaforma, che è 50 mega, sono 56 mega, altrimenti potevo caricarlo in piattaforma e l'avreste potuto vedere direttamente da lì. Questo percorso nella vita di Alfieri si basa sulle informazioni provenienti dal testo letterario. Invece le lezioni che abbiamo fatto finora dovrebbero esserci servite per capire, tra le varie cose che abbiamo affrontato, come si debbano tenere i due piani distinti: il piano della scrittura autobiografica e quindi del testo della vita, dal piano invece della vita vera e propria, e cioè delle informazioni biografiche. Intanto per quel percorso di differenziazione tra documento e scrittura dell'io che abbiamo già approfondito. Poi perché il patto letterario, il patto autobiografico che Alfieri stipula con noi lettori non viene del tutto rispettato, e l'abbiamo già verificato dalla prima informazione, quella relativa alla data di nascita, che divarica immediatamente il dato storico dal dato memoriale. E per quella caratteristica dei testi autobiografici che ci ha messo ben in rilievo Lejeune, cioè di essere retrospettivi. Il testo è stato scritto a partire dal 1790 E quindi dopo, tanto per fare un esempio, la Rivoluzione francese, e quindi questo orienta inevitabilmente il punto di vista su qualsiasi elemento che abbia a che fare con la Francia. Tutto ciò che Alfieri ci racconta nella vita e che ha a che fare con i suoi rapporti con la Francia non può non risentire di quello che Alfieri aveva vissuto dopo il 1789. Questa divaricazione che abbiamo schematizzato in forma anche più complessa, quindi non sto a ripetere le osservazioni più analitiche di Cesare Segre, tra autore storico, autore letterario e personaggio, e autore inteso come destinatario, primo lettore del testo, questi quattro livelli, lo specchietto è stato caricato sulla piattaforma, quindi lo trovate nei materiali didattici. Ecco, questi vari livelli ci fanno capire che prima di iniziare a leggere la vita può essere utile avere una panoramica storica, documentaria, occuparci di Alfieri sulla base di quello che sappiamo dei dati, dai dati storici. Uno studioso acuto dell'autobiografia, che è Battistini, un collega che insegna all'Università di Bologna e che ha scritto vari contributi sopra le scritture autobiografiche, studioso di 600 e di 700, insiste proprio sulla necessità di storicizzare la vita alfieriana, operazione che non è stata fatta approfonditamente finora. Vi ho già detto che di questo testo non abbiamo una edizione commentata di tipo scientifico, abbiamo varie edizioni come questa che io uso, come le altre che acquisterete, che vi ho suggerito di acquistare, quindi edizioni tascabili, con un commento veramente ristretto alle singole occorrenze storiche, a dei passaggi, termini che possono essere desueti e che quindi vanno spiegati, ma non abbiamo un'edizione scientifica commentata. Invece questo lavoro di commento scientifico è utile ed è uno dei lavori che restano da fare sulla vita di Alfieri, anche perché la vita di questo personaggio veramente particolare incrocia gli eventi della storia grande non da protagonista secondario e quindi da comprimario, ma a volte da protagonista principale. Noi vedremo, leggendo, se qualcuno di voi ha già iniziato a leggere, Alfieri che entra direttamente in contatto con i protagonisti della grande storia della seconda metà del Settecento. Incontrerà Luigi XIV, incontrerà Caterina di Russia, ha relazioni estremamente altolocate e che sono legate alla sua provenienza sociale. Quindi vediamo dove nasce e qual è la sua famiglia d'origine per capire in quale contesto già per i suoi natali si andava a collocare. Abbiamo già detto data di nascita sbagliata secondo le sue ricostruzioni della vita. Alfieri nasce il 16 gennaio 1749 e invece nella vita gli piace segnare la sua data al 17 gennaio. Nel prospetto cronologico, che è una sorta di grande indice compositivo, quando entreremo un po' più nel vivo del problema del testo e se riuscissi a farvi vedere qualcosa, siccome ho tutti i manoscritti della vita d'Alfieri, vi potrò far vedere anche questo prospetto, questo indice. Alfieri scrive che è nato il 17 gennaio per mia disgrazia. Ecco, questa piccola notazione, cito proprio per mia disgrazia, ci dà una chiave di interpretazione della divaricazione tra storia e ricostruzione. Perché? Perché l'ottica in cui vuole che la propria nascita venga considerata è quella di una sorta di congiuntura negativa, di situazione situazione che indipendentemente dal suo volere aveva degli elementi contro. Potremmo dire modernamente vuole essere ricordato per essere nato sotto una cattiva stella e naturalmente quindi fare risaltare, perché ha fatto questa operazione, perché il presentare la propria nascita di 17 giorno in Fausto fa risaltare il suo valore, quello che ha costruito, i suoi successi, la sua fortuna, la sua gloria, elemento chiave, parola chiave della vita, in modo ancora superiore, perché se il destino stabilisce che un giovane nasca in una congiuntura negativa, l'andare contro questa congiuntura è un indice di maggiore virtù, di maggiore capacità, e sulla virtù e sulla capacità Alfieri costruisce il suo personaggio letterario. Abbiamo già iniziato a vedere un elemento di interpretazione di questa forbice, di questa divaricazione. Guardate che questo lavoro di doppia lettura, e quindi questo esempio che vi ho fatto su un primo elemento forte però importante, dovrebbe essere una vostra chiave di lettura costante del testo, magari non della prima lettura ma di una lettura successiva. È chiaro che questo testo va letto bene, va capito, va approfondito, perché lo scopo del nostro leggere non deve essere solo quello di seguire le vicende che Alfieri ci racconta. Questo è anche un altro scopo, ci sono episodi divertenti, buffi, incredibili, interessanti anche per le informazioni che ci danno sopra che cosa è successo nel secondo Settecento, ma lo scopo di una lettura criticamente orientata dovrebbe essere proprio quello di capire le strategie narrative, le strategie di composizione e anche quindi l'interpretazione che dobbiamo dare di queste eventuali discrasie, e cioè contraddizioni tra dati storici e invece interpretazione. Quindi la nostra lezione di oggi è una panoramica storica di quello che Alfieri ha fatto, ha combinato. Naturalmente io vi darò solo alcuni elementi perché abbiamo poco tempo, e potete integrarli con vari strumenti. Trovate una ricostruzione della vita di Alfieri in ogni storia della letteratura, a partire da quella di Giulio Ferroni, che è il testo per la parte generale, ma potreste anche guardare, ora è uno strumento disponibile online gratuitamente, il Dizionario Biografico degli Italiani, sigla DBI, che è stato uno strumento di ricerca, di studio prodotto nella seconda metà del Novecento dall'Istituto dell'Enciclopedia Italiana Treccani, e quindi ora lo trovate ospitato proprio nel sito della Treccani. Mi sembra che sia www.treccani.it, ma basta cercare DBI, Dizionario Biografico degli Italiani, e troverete la possibilità di documentarvi su tutte le voci che sono già state compilate in modo estremamente analitico. Quindi io oggi ripercorro alcune tappe che mi sembrano importanti, alcuni snodi della vita di Alfieri, però non vi potrò raccontare tutto, e invece trovate i dati storici. Perché dobbiamo mettere a confronto questi dati? Proprio per questo lavoro di interpretazione, perché più dati storici abbiamo e più voi avete già cognizione di ciò che Alfieri realmente ha vissuto, meglio leggerete il testo e più riuscirete a fare questo lavoro di confronto. È chiaro che se voi non leggete nulla della vita d'Alfieri e non avete informazioni, questo lavoro di doppio piano, piano storico e piano di scrittura letteraria, per voi risulta più appiattito. Invece più informazioni avete dal punto di vista storico, più potete, tra virgolette, coglierlo in castagna e riuscire a capire quando il patto autobiografico funziona, è fededegno, e quando invece ci ha raccontato delle gran balle. E ogni tanto ce le racconta. E delle volte è interessante capire perché, dove ha costruito il personaggio, perché l'ha fatto e quale anche, per esempio, delle grandi storie che si sono raccontate su Alfieri è vero o meno. Ci sono episodi che forse per la vostra generazione non vengono più citati, ma l'episodio di Alfieri legato alla sedia, dal servo, l'episodio del taglio della treccia rossa quando non vuole uscire, insomma ci sono una serie di episodi che incontreremo e che sono stati sempre citati come parte di questo importanti episodi importanti di questo personaggio che ne hanno costruito quello che normalmente si chiama il mitologema. Cos'è il mitologema? È il condensato che di ogni o di una situazione o di un individuo viene costruito intorno ad eventi che non sono eventi reali ma che assurgono a veri e propri miti. Quindi il mitologema di Alfieri è, diciamo, quell'insieme di caratteristiche che ne fanno un personaggio mitico anche proprio per i suoi contemporanei e per la generazione immediatamente successiva. La seconda parte del nostro corso sarà dedicata ai sepolcri, e i sepolcri sono il primo testo in cui noi abbiamo un atto fondativo di questo mitologema, e cioè questa immagine di Alfieri che cammina da solo dove Arno è più deserto, e poi insomma lo vedremo, ora non voglio dilungarmi. Torniamo al 1749. Le condizioni storiche della famiglia di Alfieri sono nobili da parte di madre e da parte di padre. La figura della madre è interessante perché non compare quasi mai nella vita. Vi ho già parlato di un grado zero dell'affettività e torno su questo aspetto che è una delle chiavi di lettura del testo. La madre si chiamava Monica Maillard de Tournon, vedova del marchese di Cacherano. I nomi dovrete abituarvi, sono sempre estremamente lunghi e complicati, non c'è un personaggio qui che si chiami Mario Rossi, possibile. Monica Maillard de Tournon, vedova del marchese di Cacherano. Quindi la già vedova da un primo matrimonio, la madre si era risposata col conte Antonio Alfieri da Corte Emilia. Siamo in un ambiente molto caratteristico, le immagini qui mi avrebbero aiutato a farvi entrare anche visivamente in questo mondo settecentesco che sta tra il rococò come contesto storico-artistico e i primi elementi neoclassici di classicismo tra la fine del Settecento e l'inizio dell'Ottocento. Tre anni prima era nata dallo stesso matrimonio una sorella che si chiamava Giulia, quindi Alfieri ha una sorella più giovane, e alla fine del 49, quando il piccolo Vittorio non aveva ancora compiuto un anno, il padre muore. Le circostanze della morte del padre ci vengono raccontate, quindi non ci soffermiamo perché lo racconteremo con le parole di Alfieri stesso. A noi interessa ora capire che piccolissimo Vittorio Alfieri non ha la possibilità di conoscere il padre. La madre si risposa quindi in terze nozze, perché era già vedova, si era sposata una seconda volta, con un altro Alfieri che era parente alla lontana del padre di Vittorio e che ha di nuovo un altro nome chilometrico, Giacinto Alfieri di Magliano di Castagnole. Tutto questo proliferare di onomastica, Giacinto Alfieri di Magliano di Castagnole, divenuto poi conte, ci fa capire in che strato sociale ci stiamo posizionando. Siamo nella alta nobiltà, siamo ad Asti dove nasce, e quindi i primi anni della vita di Vittorio Alfieri si svolgono tutti in Piemonte. Qual è la situazione del Piemonte in questo momento? È una situazione di bilinguismo, perché chi vive in Piemonte non parla la lingua italiana, parla il francese, è una zona che risente fortemente della dominazione sia politica che culturale francese, e parla il dialetto piemontese. Questo è un altro fatto importante da ricordare, perché quando Alfieri deciderà di diventare drammaturgo, nel momento della conversione letteraria, uno dei primi problemi sarà la lingua, come al solito, nei nostri letterati, in quale lingua scrivere, e naturalmente avremo il classico viaggio in Toscana che tutti i letterati fanno quando hanno un problema linguistico da risolvere. Questi dati vi dicono che l'infanzia di Alfieri non corrisponde all'infanzia di un ragazzo normale. È un'infanzia vissuta in un ambiente nobiliare e quindi con tutte le caratteristiche di questa origine sociale. Alfieri quindi non frequenta delle scuole normali, ma ha un aio. L'aio era un educatore a domicilio, un educatore personale, che era padre Ivaldi. Vi ho già detto nelle lezioni precedenti che il controllo di tutta l'educazione al tempo era affidato ai gesuiti, e quindi sia con educatori a domicilio, proprio questo padre si chiama Ivaldi, sia invece con scuole gestite da religiosi. Il 1 agosto del 1758, quando Alfieri ha solo 9 anni, compie il primo viaggio. Ecco, i viaggi sono un elemento costante della vita di questo personaggio. Viene mandato all'Accademia Reale di Torino per compiere gli studi. L'Accademia Reale era una vera e propria scuola per la nobiltà. Era una scuola che doveva preparare i figli dei nobili, li doveva preparare non solo per la carriera militare. Il termine accademia militare sarebbe entrato in uso all'inizio dell'Ottocento, era proprio l'accademia nobiliare. Qual era l'esito di questi di giovani rampolli della nobiltà del tempo? Era la carriera diplomatica oppure una carriera di tipo legislativo. Potevano fare gli avvocati, potevano fare i notai, ma la carriera diplomatica, soprattutto per i figli dei nobili, era l'esito più prestigioso. Di questo lungo periodo passato all'Accademia Militare, Alfieri ci racconta molto, molti, molti episodi, ci dà molte informazioni, quindi per ora prendiamo il dato storico. Ricordiamoci che in questa accademia rimane fino al 1766, fino a quando ha 17 anni. Quindi concretamente noi dobbiamo pensare a una educazione gestita dall'esterno, quindi assolutamente non in un contesto familiare, per moltissimi anni, dai 9 anni fino ai 17. Quindi questo ragazzo viene portato via dal contesto domestico e familiare, affettivo, ma non con un'operazione estranea a quelle che erano le abitudini del tempo, perché era normale, era assolutamente normale che i figli dei nobili venissero presi e educati in una specie di super collegio, si potrebbe dire, quindi questa scuola, questa accademia addirittura reale e militare. Di questo periodo Alfieri ci dà un'immagine estremamente significativa, che però è tutta orientata agli scopi dell'operazione letteraria. Quindi ora non mi soffermo sopra che cosa gli è successo, mentre in questo CD, come vedrete, quando lo potrete vedere personalmente, secondo me l'operazione non del tutto condivisibile che è stata fatta, qual è stata? Quella di raccontarci la vita di Alfieri attraverso le informazioni della vita, e cioè non tenere i due piani separati, quello che noi sappiamo storicamente e quello invece che lui ci ha raccontato in questa sua opera, tanto da non sapere mai se quello che ci racconta è davvero veramente accaduto o invece è frutto di una sua ricostruzione. E guardate che nella scrittura autobiografica questo dato è veramente fondamentale. Cominciamo però a avere degli elementi fissi, e quindi la mancanza di figure parentali dirette di riferimento. Il padre perché scompare quando ha un anno, e la madre perché è legata a questo nuovo matrimonio e ai nuovi figli, morirà alla fine dopo aver avuto 13 figli complessivamente da tutti e tre i matrimoni. Vi dico questo perché così cominciamo a capire, e guardate che quando 13 figli sopravvivevano voleva dire che ne erano nati molti di più, perché il tasso di mortalità infantile era altissimo, le infezioni che si contraevano per la mancanza di sterilizzazione degli strumenti proprio direttamente legati al parto erano altissime. Per queste infezioni spessissimo i bambini morivano di infezioni polmonari o di infezioni legate all'allattamento, e spesso morivano anche le madri. Quindi questo è il contesto del tempo. Una gran quantità di fratelli, ma i fratelli diretti a cui Alfieri è più legato sono due, la sorella e questo fratello più giovane che però muore all'età di 2 anni. Quindi ci sono delle figure che rientrano nel suo mondo affettivo, ma che non riguardano né la figura paterna né la figura materna, con le conseguenze che possiamo immaginare sulle relazioni che si istituiscono sia con i propri simili sia anche nei confronti dell'autorità. Che, come sapete, forse qualche informazione delle scuole superiori avete avuto di questo nostro personaggio, però è il tirannicida per eccellenza, è colui che nei testi drammaturgici ha sempre rappresentato queste figure classiche di difesa degli ideali di libertà, di indipendenza, ma soprattutto di libertà personale contro le vessazioni del tiranno. E chiaramente il porsi nei confronti del tiranno, di chi esercita il potere in modo esclusivo, in forma antitetica, in forma oppositiva, ha a che fare con i rapporti che sin dalle più tenere età si istituiscono verso la prima figura di autorità, che è la figura paterna o materna. In questo caso noi abbiamo un grado zero di affettività legata ai rapporti parentali. Però ci sono delle figure comprimarie nella sua situazione familiare che sono importanti. Una di queste è la figura di questo zio, si chiama Benedetto Alfieri, che era cugino del padre e che era stato primo architetto del re. Viene ricordato nella vita, ma ci dice anche che certe attenzioni che Alfieri avrà per tutta la sua vita verso l'elemento artistico e anche certe attenzioni verso l'architettura vengono proprio dall'influenza dello zio Benedetto, architetto, primo architetto del re, quindi non un architetto qualsiasi. Di nuovo vi faccio queste osservazioni per farvi capire a che livello ci stiamo ponendo di relazione con le figure storiche del tempo, ed erano tutte figure di primo piano. Questo zio introduce il giovane Vittorio anche al teatro musicale, che era uno dei passatempi dei nobili più frequentati e più famosi. E la musica ha una grande importanza nella sua vita. Lo dico perché troverete nella vita, soprattutto nei passi in cui Alfieri racconta la sua attività di drammaturgo, una vera e propria... Scusate, se non siete interessati si può... No, lo dico perché tanto sono registrate le lezioni. Vabbè, grazie, scusate, dà molto fastidio, grazie. Svolgerà nella vita un'accusa molto forte contro il melodramma. E quindi da questa accusa al melodramma noi saremmo tentati di pensare anche a una avversione nei confronti della musica. Invece in un passo della vita, nel capitolo quinto dell'epoca seconda, ci fa una dichiarazione strettamente legata a questo zio e a questa passione per la musica, che invece vi leggo direttamente, un po' per cominciare a familiarizzarci con la vita stessa e un po' per capire quali sono gli elementi che giocano in in questa sua formazione. Leggo il passo e facciamo poi qualche minuto di pausa. Ma andandomi poi ricordando dei miei carnovali e di quelle recite dell'opera seria che io aveva sentite, e paragonandone gli effetti a quelli che ancora provo tuttavia, quando, divezzatomi dal teatro ci ritorno dopo un certo intervallo, ritrovo sempre non vi essere il più potente e indomabile agitatore dell'animo, cuore ed intelletto mio, di quel che lo siano i suoni tutti, e specialmente le voci di contralto e di donna. Nessuna cosa mi desta più affetti e più vari e terribili, e quasi tutte le mie tragedie sono state ideate da me o nell'atto di sentir musica o poche ore dopo. Questa è un'osservazione molto importante. Intanto ci dice di una presenza della musica nella formazione giovanile molto diffusa, quasi una specie di sfondo che accompagna la vita di questo giovane. E poi ci dice che l'essersi scagliato contro il melodramma come forma drammaturgica non vuol dire avere avuto un'ostilità nei confronti proprio della musica, anzi avere accompagnato la scrittura proprio con l'ascolto di brani musicali. È una fruizione della musica molto empatica, non estranea all'atto creativo, anzi quasi diremmo consustanziale all'atto stesso. Ascolto la musica e scrivo, oppure ascolto la musica e scrivo immediatamente dopo. Che cosa ne traiamo? Ne traiamo già delle informazioni. Vi faccio questa osservazione per farvi capire quanto si deve essere attenti nella lettura della vita di Alfieri. Dice: nessuna cosa mi desta più affetti e più vari e terribili. Quindi non è una musica di sottofondo e non è una musica classica, è una musica che viene riportata all'eccitazione delle passioni, ed è una musica che si riflette con un'altra delle parole chiave di Alfieri, che è il forte sentire. Alfieri, nella definizione della poesia, darà una chiave di lettura che dobbiamo sempre ricordarci, che la poesia è del forte sentir più forte figlia. Questa è una frase che per il nostro corso dovremmo stamparci sempre davanti e avere sempre presente. La poesia è del forte sentir più forte figlia, e il produrre poesia, anche poesia di teatro, sotto l'effetto dell'ascolto della musica vuol dire cercare uno stimolo di questo forte sentire che sia ancora più attivo, che sia una specie di reagente, di attivatore di quello che è uno stato d'animo, attivatore esterno che produce una poesia che non si allontana dagli elementi empatici, diremmo dagli elementi emotivi, che non è il momento dell'elaborazione razionale, ma anzi si nutre proprio di questi attivatori dell'emotività che sono cercati anche nell'elemento musicale. Facciamo 5 minuti, ma proprio 5 di pausa, e poi ricominciamo.